Vogliamo parlarvi di lavoro, salute, ambiente. I signori di Prima il Profitto applicano da sempre l'idea di una economia circolare, per cui ritengono lecito ricavare il massimo guadagno senza calcolare l'eventuale danno ambientale, senza preoccuparsi della salute dei lavoratori o di quella degli ignari cittadini che loro malgrado abitano troppo vicini ai siti che rilasciano veleni. Quando la quota di profitto non è più garantita, quando le proteste ambientaliste danno troppo fastidio o quando partono le inchieste, si dileguano con il bottino. Le imprese falliscono o cambiano radicalmente la loro ragione sociale, lasciando sulle spalle dei contribuenti, per assurdo anche gli stessi che direttamente hanno subito il danno, il peso della bonifica, del risanamento, della cura. Bonifica, risanamento, cura sono a loro volta un business. Al centro continua a esserci il profitto, come un ouroboro che si morde la coda. La logica del profitto inghiotte ogni etica. In Italia, sebbene vi sia una legge del 2015 contro gli ecoreati e un'agenzia governativa preposta ad individuare le aree da bonificare, in realtà in moltissimi casi non si conosce l'entità e l'estensione del danno e tantomeno si stanno attuando operazioni di messa in sicurezza dei territori devastati. In effetti, la logica di inquinamento e bonifica è in sé inaccettabile. E di tutto questo e dei tanti siti, tantissimi che ci sono in Italia, sui quali occorrerebbero delle azioni positive, ma soprattutto un enorme lavoro di prevenzione, parliamo con Marco Tafel, un compagno che ha scritto su questi temi un articolo uscito di recente sul settimanale Umanità Nova. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, io ho provato un pochino a introdurre i temi dei quali vogliamo chiacchierare oggi, riprendendoli in buona parte da quanto hai scritto. Se vuoi in qualche modo provare a illustrarli a chi ci ascolta.
Sì, certo. Niente, prima di tutto volevo sottolineare come già dal titolo di questo articolo, Lavoro, Salute e Ambiente, io ho messo come sottotitolo Fate la vostra scelta. Si voleva sottolineare come di fatto questi tre elementi che fanno parte della nostra vita, quindi il lavoro che più o meno dobbiamo svolgere, la nostra salute, l'ambiente in cui viviamo, vengono spesso, se non sempre, messi quasi in contrapposizione gli uni con gli altri. E quasi non fosse possibile poter lavorare, vivere in un ambiente salubre e tutelare la nostra salute. E per questo lo spunto che avevo poi ripreso era quello dei cosiddetti SINI, siti di interesse nazionale, che altro non sono che quelle aree più o meno estese, poi magari faremo anche degli esempi per renderci conto di quanto stiamo parlando, sono quelle aree che nel corso degli ultimi decenni, perché si tratta di decenni, stiamo parlando situazioni che si sono sviluppate a partire dagli anni 60, 70, quando il miracolo e il boom economico ha fatto sì che moltissime industrie, moltissimi siti produttivi si installassero sul territorio italiano. Beh, comunque, questi siti oggi sono invece classificati come siti di interesse nazionale, nel senso che sono ricchi di contaminanti. Sono stati comunque individuati come siti pericolosi sia per la salute che per l'ambiente, e di cui però, nonostante siano passati tutti questi anni, non si è poi provveduto a una seria e completa bonifica. Ecco, vorrei fare qualche esempio. Intanto sono 42 oggi, ma in origine erano 59. Dopodiché ne sono stati tolti alcuni, ma non perché siano stati bonificati, ma semplicemente perché dall'interesse cosiddetto nazionale sono stati trasferiti, diciamo, sulle spalle o a carico delle singole regioni. Però, diciamo, questi 42 ancora sono ben identificati e per fare qualche esempio, possiamo pensare che la Lombardia ha 5 di questi siti. E la Toscana, Puglia e la Sicilia ne annoverano quattro, ma anche il Piemonte non si fa lasciare indietro, nel senso che numericamente non sono più di questi che si contano in queste regioni, ma dal punto di vista dell'estensione e del livello inquinamento invece sono senz'altro più estesi, perché facciamo riferimento a una superficie, sto parlando della superficie dei siti collocati sul territorio della regione Piemonte, stiamo parlando di qualcosa come 105.000, quasi 106.000 ettari di superficie contaminata. Praticamente è il 4,2% del territorio della regione Piemonte. E quali? Facciamo anche qualche esempio, voi tutti li conoscerete bene perché non sono siti che sono passati nel tempo inosservati. Uno è quello di Casale Monferrato, che tra l'altro è l'area più estesa in assoluto su tutta Italia. Stiamo parlando di 73.000, quasi 74.000 ettari. Ecco, io adesso parlo di ettari, ma per darvi un'idea, si tratta della superficie equivalente a quella di un campo di calcio. Quindi l'area interessata all'inquinamento, alla lavorazione dell'amianto di Casale Monferrato si estende, ripeto, su circa 74.000 ettari. Chiaramente siamo di fronte a un'attività che è durata per circa 80 anni su quel territorio e che non ha influenzato solo la salute dei lavoratori, ma anche di tutta la popolazione circostante. Ma possiamo dimenticare Cengio, Saliceto, siti dove operava l'ACNA. Qui siamo a 20.000 ettari del territorio della regione Piemonte, a cui dobbiamo sommare anche i 2.000 ettari della regione Liguria, visto che il sito si trova proprio sul confine. Anche qui, voglio dire, è un esempio di quanto sia stato deleterio, sia stata deleteria l'attività industriale in alcune zone del paese. Ma se abbandoniamo il Piemonte, possiamo tranquillamente spostarci in Sicilia, dove abbiamo l'area di Priolo, Augusta, Melissi e Siracusa, che è un'altra area interessata, tra l'altro adesso anche da alcuni studi epidemiologici, sempre legata a attività industriali. Ecco, magari posso fare un cenno a quali sono le attività industriali più che si sono rese responsabili di queste forme di inquinamento. Si tratta per lo più di poli petrolchimici, di raffinerie, di siti dove si lavora metalli, quindi centri siderurgici, e anche di scariche. Non stiamo parlando di scariche semplici, di scariche di rifiuti, ma di discariche industriali. E quindi possiamo dire che queste sono, nella maggior parte dei casi, le fonti che hanno determinato questi inquinamenti, queste devastazioni ambientali. Dopodiché ce ne sono ovviamente molte altre. Queste sono quelle che si sono rese responsabili dei danni maggiori e più estesi, appunto, come ho detto prima, in termini di superficie. Non so, poi potremmo anche elencare brevemente quali sono le patologie che sono derivate da queste fonti di inquinamento. A questo proposito, possiamo citare questi studi, il cosiddetto progetto Sentieri. Sono studi comunque commissionati dal Ministero della Sanità, che sono partiti in diverse epoche. Io ho qui davanti una relazione dello studio che è stato fatto tra il 2007 e il 2010, e qui si rilevano patologie come tumori polmonari, malformazioni congenite, patologie del sistema urinario, malattie neurologiche, linfomi e ovviamente insieme a queste patologie si rileva anche un tasso di mortalità superiore a quello medio riscontrato mediamente in altre regioni, in altri siti del territorio italiano. Ecco, questo giusto per fare proprio una carrellata di quelle che sono le più, tra virgolette, famose realtà che sono state interessate da queste forme di inquinamento, che però, ripeto, hanno avuto un'incidenza e hanno ancora, naturalmente, hanno un'incidenza non solo su chi lavorava all'interno dei siti produttivi, ma anche sulle popolazioni che vivevano nelle aree circostanti. E in più possiamo aggiungere che anche se moltissime di queste attività sono state chiuse, hanno cessato appunto la loro forma produttiva, ecco, i residui contaminanti sono rimasti in loco. Posso, giusto per dare un'idea, e poi lascio a te la parola per sentire cos'altro vorresti chiedermi, per avere un'idea di alcune situazioni dal punto di vista della bonifica, posso dire che l'area di Priolo che ho citato prima in Sicilia è stata bonificata per l'8% per quello che riguarda il territorio terrestre e superficiale e solo per il 9% per quello che riguarda le acque sotterranee. Dobbiamo citare, in questi studi si riferiscono sempre alle acque sotterranee anche in quanto c'è un chiaro coinvolgimento delle acque di falda legate al percolamento degli inquinanti dai primi strati di suolo fino alle maggiori profondità. Ecco, una cosa che ho dimenticato di dire prima, in riferimento alle superfici delle aree contaminate dei singoli SIN, per quello che riguarda il Piemonte, ho fatto quegli esempi e quelli corrispondono a delle aree terrestri, però ci sono dei siti che invece interessano, che quei loro inquinanti interessano sia una porzione di territorio terra emersa, quindi terrestre, ma anche le circostanti acque, in questo caso acque marine, non quelle del sottosuolo, e quindi bisogna considerare che l'inquinamento in quei casi si è diffuso anche nell'ambiente acquatico marino. Ecco, per fare un altro esempio che tutti hanno ben presente, l'area di Bagnoli, Napoli, 6% di bonifica dal punto di vista delle aree terrestri e 3% delle aree marine. Ho trovato Cengio, ad esempio, riferimento all'ACNA che facciamo prima, qua non risulta neanche iniziata l'opera di bonifica, cioè non c'è neanche un 1% di bonifica effettuata. Ecco, questo tanto per fare così una carrellata che però ci rende evidente come questo problema non solo sia ancora presente, ma in alcuni casi sia stato solo registrato in una classifica, ma non ha fatto partire le dovute opere di bonifica.
Beh, hai messo il dito nella piaga. Io, noi che, come dire, per triste privilegio dell'età abbiamo partecipato alle lotte per la chiusura dell'ACNA di Cengio, sappiamo perfettamente che uno dei problemi maggiori era il percolato che finiva all'interno dell'acqua del fiume Bormida, portando l'inquinamento in tutta la valle fin nei territori dell'Alessandrino. E questo percolato, nonostante la produzione di vernici sia stata interrotta, la fabbrica è chiusa, continua a essere lì perché tutti gli elementi inquinanti non sono mai stati rimossi. Quindi siamo di fronte ad un disastro che non si incrementa ma continua, perché la mancata messa in sicurezza del territorio è tra l'altro uno degli elementi su quali si era costruita la lotta. A fronte di coloro che sostenevano che il posto di lavoro non si tocca a costo della vita, forse anche quella mia che ci lavoro, o dei miei familiari che ci vivono vicino, c'era una richiesta molto chiara, una pressione molto forte, ci furono momenti di scontro. Ricordo perfettamente una manifestazione del 91, nel gennaio del 91, a Savona, che finì con cariche durissime nei confronti dei manifestanti che erano andati a protestare nei confronti della regione responsabile del disastro, perché si trova in territorio ligure la fabbrica, anche se oltre lo spartiacque con il Piemonte, e la richiesta più forte da parte delle popolazioni era: si possono costruire nuovi posti di lavoro grazie al lavoro di bonifica. E tutto questo invece in realtà non è avvenuto. Poi giustamente tu sottolinei il fatto che la stessa bonifica è figlia della distruzione, quindi non dovrebbe esserci inquinamento, e quindi quella della bonifica non dovrebbe essere un punto all'ordine del giorno. Questo mi sembra un dato importante. Io volevo farti una domanda specifica rispetto ai siti militari, perché so che questi siti sono sottratti in certa misura dalle giurisdizioni ordinarie, ma sappiamo benissimo che in posti come il poligono del Salto di Quirra i dati epidemiologici e su quello che accade nei paesi vicini sono allarmanti, sia per il numero di malformazioni dei feti, sia per quello che riguarda il diffondersi di tumori e leucemie, soprattutto tra i bambini. Eppure questi siti non si sa nemmeno che cosa c'è dentro, proprio perché trattandosi di siti militari, siti in cui vengono sperimentate nuovi sistemi d'arma o nuovi carburanti, ovviamente sono top secret e quindi non possiamo nemmeno sapere che cosa inquina e che cosa uccide. Ecco, ti lascerei la parola su questi temi.
Ecco, a questo proposito, prima di tutto dobbiamo sottolineare che i siti che sicuramente sono inquinati per tutte le ragioni che hai indicato tu, non sono inseriti in questo elenco. Quindi tutte le aree utilizzate per i poligoni, come poligoni di tiro o per altre esercitazioni di tipo militare, non sono neppure inserite in questo elenco, perché ovviamente appartengono a, tra virgolette, un altro settore, pur essendo ugualmente pericolose per la salute delle persone che vivono in quei luoghi e ovviamente per l'ambiente, tra l'altro ambiente sottratto agli usi civili, perché come ben sappiamo in quelle aree non è possibile entrare, quindi non sono neanche possibili degli interventi di analisi, diciamo, e di valutazione della situazione da parte di esterni o di associazioni ambientaliste o meno. Quindi hanno questa ulteriore aggravante, e in più, se per gli altri siti possiamo collegarli a attività produttive che quindi in qualche modo possono ricadere in maniera più o meno utile, lasciando perdere il discorso inquinanti, sulla popolazione che usufruisce eventualmente dei prodotti che vengono lì fabbricati o che vengono lavorati. Ecco, per quello che riguarda i poligoni militari o le aree militari, siamo addirittura di fronte a luoghi dove si sperimenta un'attività finalizzata, diciamo, a produrre morte, e quindi sono già di per sé dei luoghi dove, anche se non dichiaratamente, ci si esercita per procurare la morte di qualcun altro. E quindi, voglio dire, a questo proposito avremmo ancora più ragioni per chiedere l'assoluta eliminazione, immediata eliminazione, l'assoluta cancellazione di questi luoghi dalla, non solo dal territorio italiano, ma da qualsiasi altra parte, perché ovviamente dal mio e penso dal punto di vista di molte altre persone questi utilizzi non sono assolutamente in alcun modo giustificabili. E come abbiamo già più volte sottolineato, se poi producono anche, una volta che questi venissero sottratti all'utilizzo militare, per il carico di inquinanti che sicuramente hanno accumulato, rimarrebbero, come abbiamo visto per i siti invece di origine industriale, nuovamente accollati sulle spalle di chi dovrebbe poi produrne una bonifica o comunque permetterne un riutilizzo. Questo, e poi chiudo questa parentesi, Questo si può collegare anche a quel tentativo che mi pare si stia facendo largo, proprio in questo caso non in relazione a siti come quelli dei poligoni di tiro, ma alle caserme, che in qualche modo adesso, almeno quelle che non vengono più utilizzate direttamente, si propongono come luoghi dove entrare in contatto con la cittadinanza, nel senso che verrebbero in qualche modo riverniciati di verde per diciamo superare questo distacco che c'è normalmente, giustamente, tra questi luoghi e la popolazione circostante. Questo non c'entra tanto con l'inquinamento, ma c'entra sicuramente con il tentativo di rivalutare agli occhi della popolazione dei luoghi che, come abbiamo detto prima, in realtà sono stati creati semplicemente per portare repressione piuttosto che morte in giro per il mondo.
Operazione di greenwashing, diciamolo chiaramente, ne avevamo parlato qualche tempo fa anche dai microfoni della radio. Ecco, io direi di vorrei farti ancora una domanda. Noi abbiamo parlato di siti devastati da lavorazioni particolarmente inquinanti, amianto, idrocarburi, chimica, eccetera, eccetera. Siti che hanno prodotto, anche dopo essere stati chiusi, danni difficilmente reversibili per il territorio. Ma ci sono anche le grandi opere. Penso ai danni irreversibili che sono stati compiuti quando sono stati fatti tunnel come quello sotto il Gran Sasso, che ha comportato una perdita di risorse idriche spaventosa, per non dire di quello che è avvenuto nella Maiella quando ci hanno fatto l'alta velocità ferroviaria. E tutto questo abbastanza nel silenzio, perché poi ad essere investite direttamente e quindi chiaramente consapevoli sono popolazioni montane, piccoli paesi, pochi votanti, poco interesse politico, poco interesse in generale per territori che vengono considerati ormai come territori vuoti o al limite riempibili con attività di carattere turistico e quindi prive di importanza reale. Ecco, quello che mi sembra importante è sottolineare che appunto ci sono anche questi luoghi. Tu come la vedi?
Ma ecco, questo sicuramente è un altro settore che si può prendere in considerazione parlando di ambiente e di popolazioni che in questo ambiente vivono, nel senso che, come accennavi tu, i tunnel che sono stati scavati sono andati a incidere sulle quelle superfici di rocce impermeabili che permettevano, ad esempio, la conservazione di falde acquifere e andando a interrompere il regime di accumulo di queste acque sono state praticamente rese inservibili delle falde che prima ovviamente servivano, fornendo acqua potabile, popolazioni sì che magari riguardavano piccoli paesi, piccoli centri abitati, però dal punto di vista del loro punto di vista questo è un danno enorme. Ma questo rientra un po' in quel discorso che io definisco un po', sempre utilizzando un parallelo con le questioni militari, i cosiddetti effetti collaterali. Si dà un po' per scontato che in nome di un bene comune, che però è sempre a un livello superiore di quello dei piccoli agglomerati, delle piccole concentrazioni di popolazioni, in nome di un, tra virgolette, bene comune, si possa sacrificare una parte dell'ambiente piuttosto che la salute di una fetta della popolazione. Perché se ci pensiamo, questa è la stessa logica per cui l'inquinante stesso prodotto all'interno di un'attività produttiva, pur sapendo che ha una ripercussione negativa sulla salute non solo dei lavoratori, ma anche della popolazione circostante, non viene preso in considerazione, o viene preso in considerazione come un effetto inevitabile, un effetto collaterale. E noi ci siamo un po' abituati a questo modo di pensare. Tant'è che, come accennavamo prima, assistiamo, secondo me, a una cosa devastante, che è quella degli stessi lavoratori che, in nome della difesa del loro posto di lavoro, diventano poi complici delle malattie che vengono provocate magari ai loro familiari che vivono a un chilometro o due dalla fabbrica in cui questi lavorano. E quindi questo ci dà l'idea anche di quanto sia forte il ricatto che viene esercitato da chi ovviamente detiene il potere legato all'attività di questi processi, che sì, sono processi industriali, che però non tengono assolutamente conto delle conseguenze, o meglio, ne tengono conto, ma le scaricano di nuovo, come abbiamo già ripetuto prima, sulle spalle della popolazione stessa. Perché un altro aspetto che secondo me bisogna sottolineare mille volte è che, consapevoli delle forme di inquinamento che vengono provocate, i responsabili di queste situazioni poi si dileguano, tra virgolette. Alcuni sono ancora ben presenti, ma dal punto di vista societario la società chiude, viene ceduta, viene venduta. Insomma, ci sono tanti modi anche dal punto di vista giuridico per sottrarsi alle proprie responsabilità. E poi cosa succede? Che sono le risorse pubbliche ricavate dalla tassazione degli altri cittadini quelle che devono intervenire a sanare o a tentare di sanare queste situazioni. Quindi, in riferimento all'interpretazione, alla singolare interpretazione dell'economia circolare fatta all'interno del sistema capitalistico, prevede che appunto chi provoca il danno poi possa anche guadagnare ulteriormente, ricavare ulteriore profitto dalla riparazione del danno. Questo sempre che venga messa in atto, come abbiamo visto prima, le percentuali di territori bonificati sono praticamente irrisorie, ma nel momento in cui venisse anche attivata un'operazione di bonifica, ecco, magari non sono le stesse persone, non è la stessa mano che ha inquinato e poi guadagna sulla bonifica, però sono comunque all'interno, entrambi sono all'interno di uno stesso meccanismo. Cioè, creo il danno e ti procuro anche la soluzione, tutto a tue spese però.
Beh, è molto chiaro. Io mi avverrei alla conclusione di questa nostra chiacchierata con una piccola riflessione sull'importanza di sviluppare e di sostenere, perché tante lotte ci sono a livello territoriale, delle lotte che pongono al centro il prevenire il disastro più che non il curarlo. Poi, per carità, diventa anche importante imporre dal basso e sotto controllo popolare che vi siano delle operazioni di bonifica, però a mio avviso è prioritario bloccare sul nascere ogni ulteriore tentativo di distruzione o proprio portare alla chiusura di tutte quelle produzioni che vengono considerate indispensabili perché fanno crescere i profitti o fanno crescere la potenza, come quelle militari, ma che in realtà devastano la vita di noi tutti e che ci ritroviamo poi a pagare noi stessi, sia in termini di salute che in termini di dover poi impiegare risorse che vengono spremute dalle nostre stesse tasche per il risanamento. Quindi siamo di fronte, appunto, come dicevo in apertura, ad un uroboro. Tu come la vedi?
Progettazione in termini di un'altra economia, però, cioè un'economia che non è più condizionata dalla ricerca del profitto a tutti i costi, ma un'economia rivolta al benessere della collettività, dovrebbe sicuramente partire da questo presupposto, prevedere e quindi prevenire qualsiasi conseguenza negativa che potrebbe derivare da un, appunto, una scelta produttiva di un tipo piuttosto che un altro. E da questo punto di vista bisognerebbe effettivamente riuscire a coinvolgersi in ogni situazione in cui queste nuove attività produttive o nuove opere, anche abbiamo citato prima le grandi opere, insomma tutti quei casi in cui arrivano delle decisioni prese dall'alto, ecco, bisognerebbe riuscire a agire, appunto, mi viene difficile dire in senso preventivo, perché già è molto difficile contrastare una volta che queste decisioni sono state prese, però sicuramente una vigilanza e un'attenzione alle prospettive che riguardano sia la salute che l'ambiente e anche il lavoro, nel senso che io ritengo che il lavoro sia comunque necessario, non il lavoro legato allo sfruttamento, ma il lavoro necessario a soddisfare i bisogni di ognuno di noi. Ecco, tutto questo deve essere comunque inserito in un'ottica che non può essere quella dello sfruttamento dell'ambiente, dello sfruttamento dei lavoratori e della precarizzazione del nostro stato di salute.
Grazie Marco. Potremmo concordare sul fatto che finché prevale una logica di tipo capitalista, quello da combattere è proprio il cuore del sistema, il capitalismo stesso, cercare di bloccare e invertire la rotta. Io ti ringrazio tanto e alla prossima.
Va bene, alla prossima. Grazie a voi.